ci hanno raccontato, uno in particolare, di essere rimasto sorpreso, pur lavorando al pronto soccorso, della natura di quelle ferite, che sembrava strana fossero ferite da manganello, perché, dice, apparivano come rasoiate. E certo nessuno si è lamentato, perché probabilmente, ad esempio, questo signore aveva altro a cui pensare in questo momento, avendo probabilmente la faccia piena di sangue. Nessuno si è lamentato, però quando la gente poi ci viene a raccontare che la carica gli è sembrata particolarmente violenta e che quindi la reazione è stata provocata proprio da questa violenza, anche questi elementi che non sono indicati in maniera specifica devono, cioè, essere tenuti presenti, perché non è che nella reazione agli atti, a mio parere poi la reazione agli atti arbitrari è secondaria rispetto all'inquadramento complessivo, però non è che bisogna venire a raccontare al tribunale: sì, sono stato colpito da una mazza di ferro. Il racconto complessivo testimonia una complessiva particolare violenza. Dicevo, questi oggetti, poi chiudo questa parentesi, dicevo, un ulteriore significato è sempre nel quadro di quello che ho già detto, è che se un reparto di carabinieri, singoli carabinieri, vanno in piazza con questi oggetti, vuol dire, come ho già detto a proposito della scritta, che si sono predisposti con un'ottica particolare. Vuol dire che se un carabiniere esce, faccio riferimento alla fotografia prodotta dove si vede molto bene il tipo di oggetto impugnato, a la sommità frastagliata, anche tagliata abbastanza male, comunque se ne vedono vari altri, si vedono le nastrature intorno al metallo. Dico, se un carabiniere va in piazza, ecco, ad esempio questo è uno, se si aguzza un po' lo sguardo si vedono proprio i giri, allora i giri di scotch non è l'unica tipologia. Quello che posso dire è che la battuta del pubblico ministero, si sono dotati di manganelli della polizia, è veramente una battuta. Uno, perché Truglio, che è il responsabile di tutte le compagnie CCR, ci dice: no, questa non è, questo è un altro tipo, cioè sempre non previsto, ma Truglio ci dice espressamente che non hanno mai ricevuto, questo è, manganelli dalla polizia, non è che la polizia di Stato gli abbia prestato i manganelli. Vedi, questo è quello di prima, nell'ingrandimento si vede che ha in mano il tonfa e qua si porta. Comunque, diceva, è molto significativo che un reparto dei carabinieri vada in piazza armato di questi attrezzi. Questo è il test Fornaciari che era venuto a deporre. Molto significativo perché vuol dire che non sta andando in piazza a fare il suo lavoro, il suo dovere di mantenere l'ordine pubblico. Ancora una volta torniamo all'ordine pubblico. Vuol dire che stanno andando in piazza per spaccare delle teste. Per spaccare delle teste, perché questa è l'unica ragione, perché avevano le loro dotazioni. Un tempo i carabinieri ce l'hanno raccontato, non avevano neppure il manganello, a volte non avevano veramente nulla, si trovavano ad affrontare determinate situazioni con la pistola al fianco e mani nude, quando non gli veniva data in dotazione l'apposita carabina a fini di ordine pubblico, e quindi poteva essere in qualche modo. No, questi vanno in piazza con il loro nuovo tonfa, di cui ci hanno parlato, in alluminio, che evidentemente non è così lesivo, perché di alluminio avrà un peso specifico minore. Se si portano il tubo nastrato, vuol dire che andavano in piazza per spaccare delle teste, questa è la realtà, cioè non c'è nessuna altra soluzione, perché o uno si porta un oggetto fuori ordinanza per fare meno male, perché dice, sì, il mio mi fa troppo male, o invece se lo porta per fare più male, e chiaramente questa è la seconda soluzione, anche perché poi si vede come lo usano. Quindi questo è il contesto, queste sono le situazioni concrete che poi si verificano in piazza. Questo si trovano davanti le persone che abbiamo visto prima, scendevano in quel corteo con tutta la loro organizzazione, con De Gennaro che dice saremo buoni come i buoni, cattivi come i cattivi. Non è così, ci sono le spanghe rivestite di nastro isolante, quando arrivano sulla testa non fanno l'effetto del manganello di polizia di gomma cava 350 grammi, fanno l'effetto di tubo di ferro. Tutte le altre tipologie non sono meno chiare, sicuramente ce l'ha riconosciuto Bruno, non mi azzarderei a dirlo, ma Tonfa è facilmente riconoscibile. Tutta una serie probabilmente sono bastoni di legno, sono molto diversi dal manganelli di polizia, che sono facilmente riconoscibili, probabilmente sono semplici bastoni di legno dipinti di nero. Ecco, questo è un manganello di polizia, se volete confrontare, è facilmente riconoscibile perché ha la cinghietta, ma anche alcuni dei carabinieri, ha l'anello metallico e ha questa impugnatura scanalata, nonché l'estremità molto arrotondata. Se voi guardate, fate il confronto, sono completamente diversi, hanno un diametro molto più grosso e non hanno queste caratteristiche. Il manifestante, lo dico per vostra tranquillità, era un avvocato, quindi se lo meritava sicuramente. Non preoccupatevi, poi comunque è guarito. Dunque, dicevo, questa è la situazione che si trovano davanti quei manifestanti, che si saranno messi anche le imbottiture, forse magari l'hanno fatta anche bene, perché sono persone meno fiduciose di noi nell'operato delle forze dell'ordine, magari oltre che voler fare un po' di scenografia, pensavano anche di avere qualche probabilità di prenderle, come succede, e non di prenderle, come dice ancora una volta il pubblico ministero, perché pensavano di andare a fare qualcosa di particolarmente cattivo, ma di prenderle perché succede anche, magari come il collega in Corsa Italia, di prendere senza aver fatto niente di cattivo. Quindi il discorso di mettersi la gommetta addosso o lo scolapasta sulla testa come Test e Gaggiotti poteva avere anche diciamo una funzione diversa da quella del commettere un reato particolare. Io tutte queste considerazioni non sono divagazioni, erano tutti i punti che ahimè dovevo toccare, perché sono fatti che sono entrati nel processo e che poi dovranno costruire la ragione per determinate richieste, per determinate spiegazioni. Siamo rimasti con i carabinieri che svoltano a sinistra, picchiano i giornalisti, anche qui grida sono un giornalista, continuano, non è che smettano, non solo, poi prendono l'altro, sono da Rai, forse ha detto giornalista non basta, forse il canale pubblico non basta neanche quello, e dico ma perché? C'è qualcuno che dice che in quella circostanza i lacrimogeni dovevano servire anche, qualcuno molto malevolo, per allontanare centinaia di testimoni scomodi per quello che doveva succedere poco dopo. Questa può essere una lettura dei fatti, perché in effetti quel trattamento così violento ai giornalisti, tra lacrimogeni e pestaggio individualizzato, è abbastanza curioso, una lettura assolutamente secondaria. Dicevo, a un certo punto, io la cronologia a questo punto non è particolarmente importante, cioè abbiamo ben presente lo svolgimento dei fatti, il reparto si trova a aver risolto la situazione sulla sinistra verso Brignole e si trova nella situazione di svoltare verso destra, trovano questo corteo di cui, dice Bruno, nessuno sapeva niente, io devo ricordare che c'è un teste, che è sempre Franceschini, c'è un teste che dice una cosa molto curiosa. È stato un dibattimento fluviale, voi mi direte, non è che devo esserlo anch'io fluviale per forza, però alcune cose vanno dette. Il testo è Franceschini, che è quello che ho ricordato prima, che a mio giudizio è un ottimo professionista, perché è un professionista, un reporter, era dotato di macchina professionale, cioè no, era lì per lavoro, non era un amatore, che è quello che ha ripreso il momento dello sparo di Giuliani con mano molto ferma, perché su tutte considerazioni, cioè evidentemente uno che sa fare il suo lavoro. È quello che retrocede dentro il tunnel, descrive tutta la situazione, lui dice di essersi da Corso Torino avvicinato verso Ivrea, non vedendo inizialmente neanche i carabinieri che erano leggermente arretrati, e di essere stato incuriosito da un carabiniere, dice, mi ha colpito perché mi ha sorpassato gridando a circa 6 metri dallo schieramento dietro l'angolo, mi ha colpito perché era un po' goffo con tutta quella roba che si portava addosso, che ha gridato due volte, stanno arrivando, e adesso io non voglio lasciare indietro nessuna testimonianza, mi è sembrata persona assolutamente affidabile, tra l'altro l'ha raccontata così in maniera assolutamente incidentale, giustificando anche i motivi del suo ricordo. La situazione particolare, il carabiniere che sarà staccato dagli altri, che arrivava, diciamo, dal palazzo in Corso Torino, dal quale si poteva avere la visuale su via Ivrea. Marginalmente, su un test di questo tipo, in un processo per omicidio, si dà la condanna all'ergastolo, perché con questo tipo di ricordo preciso, circostanziato, non vorrei trovarmi a difendere qualcuno con un test di questo tipo contrario. Lui l'ha raccontata non sapendo che ai nostri occhi o orecchie poteva avere anche un particolare significato. È rimasta lì, devo dire, stanno arrivando, quando i nostri Bruno, Mondelli, ci vengono a raccontare che non avevano la più vaga idea di cosa fosse, e questo test comunque va ricordato, poco importa, perché dal punto di vista dei comportamenti successivi, che sia stata colpa o dolo, cioè, può essere interessante dal punto di vista morale, ma dico colpa o dolo quello dei carabinieri. Dicevo, si trova la situazione che ben conosciamo, i carabinieri che si trovano a fronteggiare il corteo su via Tolemai. C'è una coincidenza di orari con l'intervento di Pagliazzo Bonanno su Marassi, perché noi a questo punto ci si dimentica che tutta questa azione è finalizzata esclusivamente a andare poi su un obiettivo molto preciso. Perché nel mentre, 14:40, Mondelli è arrivato in corso di trasferimento, tra l'altro la rettifica, non andare più in Piazza Giusti ma vai a Marassi. E fra l'altro arriva a Mondelli alle 14:40 quando deve ancora svoltare in via Ivrea, quindi ulteriore ragione, se l'obiettivo non è Giusti ma Marassi, ulteriore ragione per andare dritto e passare nel tunnel di Brignole. Tra l'altro, discorso dello scout, se vogliamo vederlo un attimo, è un'ulteriore conferma. A questo punto Mondelli aveva con sé, ma ce lo dice lui, non è che questo è solamente un particolare, perché sappiamo anche chi è finalmente la persona che porta in giro Mondelli. Era anche, ma ce lo dice Mondelli, era dotato di autista, quindi dal momento in cui parte dalla questura il problema del percorso non era più un problema, perché aveva un funzionario della squadra mobile, direi, in particolare direi del commissariato Matteotti adesso, con lui, che gli poteva benissimo dire vai da una parte, vai dall'altra. Dicevo, c'è una coincidenza di orari interessante. è il poliziotto col casco azzurro, che è l'ispettore, adesso si vedrà un po' meglio forse, se ci fa scorrere il filmato, è l'ispettore Scibiglia del commissariato centro, l'avrete incontrato in qualche direttissima, nel senso che c'era uno scout con lui e quindi già prima gli poteva dire tutte quelle che erano le alternative che ci ha esposto Bachschmidt. Dicevo, una coincidenza di orari, nel senso che alle 14.52 la centrale operativa dice a Pagliazzo Bonanno di andare a Marassi. Alle 14.52 vuol dire prima ancora, cerco un attimo la comunicazione radio, sì. Dicevo, coincidenza che è molto significativa, perché ancora una volta la centrale operativa, vedendo Mondelli che ha tardato 20 minuti, non arrivava più a Marassi, non si capisce perché, ma comunque tardava, ha mandato un altro reparto. E non è stato l'incontro con il corteo, evidentemente, a provocare questo ritardo. Cioè Mondelli era già abbondantemente in ritardo e a Marassi c'era la situazione che conosciamo, quindi parte questa comunicazione a quest'ora, 14, 53, 57, 19, con tutti gli uomini a Marassi, che era, ripeto, esattamente il posto dove doveva andare Mondelli. Questo anche sull'inutilità complessiva dell'intervento poi su Tolemaide, perché a un certo punto ci si rende conto che viene completamente perso di vista, cioè i testi ci vengono a raccontare che dovevano passare a tutti i costi, ma è chiaro che perdono di vista completamente l'obiettivo e si dedicano a tutt'altro. Quindi c'è la situazione di fronteggiamento davanti al corteo, situazione che non è ancora, nonostante tutto quello che è successo prima, nonostante i lacrimogeni sui giornalisti, i pestaggi sui giornalisti, il panico tra la folla, sono tutti antecedenti che non sono direttamente causali poi del disastro, questa parola è veramente un disastro successivo, perché fino a questo punto la situazione potrebbe essere ancora la situazione proprio dell'ordine pubblico, inteso questa volta dal punto di vista proprio del concetto giuridico che ci ha spiegato il pubblico ministero, anche proprio il concetto quello più ottocentesco, la tranquillità della strada. Ecco, vorrei adesso ricostruire un attimo questi fatti, quelli successivi alla carica, proprio da questo punto di vista. Presupposto del reato è la messa in pericolo, direi che il presupposto è il pericolo concreto per l'ordine pubblico, nel nostro caso la lesione si va ben oltre il pericolo, c'è stata una lesione chiaramente all'ordine pubblico e basta proprio rapportarci al concetto quello base, quello del 1930, cioè la tranquillità della strada, la tranquillità dei cittadini, concetto che poi secondo me andrà un pochino più orientato, ce ne ha parlato anche l'avvocato Menzione, il codice del 30 è chiaramente anteriore alla Costituzione, quindi non è male adottare magari un concetto del tipo di libero esercizio dei diritti, vagamente, più visto che il codice penale non è stato più fatto dopo la Costituzione, quindi probabilmente l'ottica va leggermente cambiata. Ma dicevo, a me sembra che bisogna osservare proprio da questo punto di vista, quando l'ordine pubblico, inteso come tranquillità della strada, come libero esercizio dei diritti dei cittadini, viene messo in crisi. Il pubblico ministero ci dice che viene messo in crisi, viene messo in pericolo, viene leso, diciamo, grandemente, con le barricate, le prime barricate successive alle 15, che compaiono in via Ivrea, piazza Alimonda. Bisogna vedere se è vero, cioè bisogna vedere se prima delle 15 l'ordine pubblico invece era in buona salute, ma non l'ordine pubblico di Canevari, non l'ordine pubblico di cui non sapeva niente nessuno, nel senso, possiamo fare anche un discorso complessivo, però bisognerà anche dimostrare che il singolo imputato che era lì aveva la coscienza di quello che succedeva là e aveva la volontà di parteciparvi, perché tornando indietro è chiaro che i partecipanti a questo corteo delle tute bianche hanno dimostrato in tutti i modi che non volevano partecipare a quella messa in pericolo dell'ordine pubblico, che non conoscevano in maniera sufficiente, cioè diciamo non nell'ottica del concorso di persone, la coscienza e volontà, bisogna rappresentarsi il fenomeno in maniera abbastanza precisa, ma comunque e soprattutto era esclusa la volontà di parteciparvi, perché se il corteo, io adesso personalizzo questo corteo perché è difficile anche trattare dal punto di vista giuridico dei fenomeni che coinvolgono migliaia di persone. Io chiaramente parlo di corteo, parlo di imputati che stanno in quel gruppo. Se avessero avuto veramente la volontà di partecipare alle lesioni dell'ordine pubblico, quando Ciarrambino, ho dimenticato di trattare tutto l'episodio dell'allontanamento che non particolarmente interessante, però non particolarmente influente, ma sarebbe anche quello da determinare. Dicevo, quando Ciarrambino gli dice più volte rallentate, e se ci fosse stata tutta questa volontà di partecipare alla messa in pericolo dell'ordine pubblico, quale circostanza migliore? Vediamo i fumi, vediamo la macchina bruciata, dovevano accelerare e dire, ah che bello, ci buttiamo anche noi, invece no, rallentano, si fermano, chiamano la questura, si agitano, scaiola, eccetera, eccetera. Quindi coscienza e volontà di partecipare a quella messa in pericolo dell'ordine pubblico, mi pare che l'abbiamo dimostrato chiaramente che non ce ne fosse. Io dicevo, bisogna guardare tutta questa vicenda di via Tolemaide, secondo me, con l'ottica di capire quando l'ordine pubblico è stato messo in pericolo. Perché l'ordine pubblico, a mio giudizio, è un bene che non è che coincida, dico una cosa molto banale, con la volontà dei carabinieri. I carabinieri sono un soggetto eventuale dell'ordine pubblico, come la polizia, sono dei soggetti che devono tutelarlo. Ma l'ordine pubblico è chiaramente un bene, sia anche l'ordine pubblico della strada, come la tranquillità, che appartiene a tutti i cittadini, anche se viene interpretato così normalmente, ma anche come libero esercizio dei diritti, e che può essere messo in pericolo da chiunque. Cioè non è detto che un reparto di carabinieri non possa mettere in pericolo l'ordine pubblico. Certo, sono i tutori dell'ordine, io continuo a chiamarli forze dell'ordine, anche se in questa circostanza tutte le volte mi viene, cioè dico forze dell'ordine, forse no. Però l'ordine pubblico può essere messo in crisi da chiunque. Secondo me, guardando le immagini che conosciamo molto bene, si può dire che in questo determinato settore stradale è stato messo in crisi alle 14.50. I primi lanci di ordinati da Bruno già lo scuotono un po', perché il libero esercizio dei diritti già viene compromesso. Ho capito, doveva passare anche tre quarti d'ora prima, doveva passare 20 minuti prima, tutta una serie di errori di chi doveva tutelare l'ha portato in quella circostanza, ripeto, non è il problema dei lanci quello fondamentale, però comunque intanto abbiamo 100-150 giornalisti che il libero esercizio dei diritti se lo dimenticano. E ripeto, non c'era a Bruno, semplicemente a Mondelli gli dicono vai a Marassi subito, però punto, non gli dicono c'è qualcuno in pericolo di vita. Fortunatamente non c'era nessuno in pericolo di vita, perché se ci fosse stato qualcuno la vita abbondantemente ce la lasciava. Fortunatamente non c'era nessuno in pericolo di vita, è stata un'azione molto simbolica, molto rappresentativa, cioè nel senso forte, l'immagine dell'attacco al carcere. Dentro al carcere c'erano i GOM, c'era tutta la polizia penitenziaria, fortunatamente, nel senso, era una struttura ben adeguata a difendersi, quindi non c'era nessuno, non c'era lo stato di necessità, ecco quello che voglio dire. Il comportamento, bisogna sempre valutare se un comportamento, l'uso di mezzi di coazione, di armi, da parte degli agenti segue le regole del codice penale. Non c'era nessuno stato di necessità, non è così automatico che si arriva e si riempie di lacrimogeni 150 giornalisti, no. Il libero esercizio dei diritti viene messo in crisi fortemente, perché il diritto di manifestazione del pensiero, il diritto di riunione, il diritto all'integrità fisica, perché prendersi un CS sulla faccia, a parte il giornalista di Rai 3 che ci è venuto a raccontare che ha perso due denti perché gli si è scarnificata la gengiva e forse dipende da quella, parte tutto quel che ci ha raccontato abbondandolo sui possibili effetti cancerogeni, a parte il fatto che è vietato dalle convenzioni di Ginevra per l'uso in guerra, perché la Cassazione dice che è arma da guerra, sì certo è arma da guerra, però è vietata in guerra, e questo sono veramente paradossi interessanti, è vietata in guerra, però ci ha spiegato anche Martone che c'è questa piccola eccezione che è stata introdotta nella convenzione di Ginevra per consentire l'uso in ordine pubblico, quindi evidentemente. Infatti era ammesso, nessuno dice, per il pubblico ministero dice, ah non dovevano, no, no, io non ho mai detto che quella era la dotazione, il CS era la dotazione, però per dire, quando si sparano 10 lacrimogeni, per di più ad altezza uomo, il libero esercizio dei diritti viene messo in crisi, perché i giornalisti non sono più in grado di svolgere il proprio lavoro. Tanto peggio se vengono presi a calci, perché se vengono presi a calci c'era il rischio fortissimo che quelle immagini, che pure ci sono arrivate, non ci arrivassero neanche più, perché probabilmente se non ci fosse stato quel lancio di lacrimogeni e non ci fossero state quelle violenze, invece di avere 10 filmati, comunque ci bastano, ne avremo 100, perché i giornalisti sono scappati da tutte le parti, perché nessuno era attrezzato, nessuno comunque, anche al di là del problema dei lacrimogeni, qual era il trattamento, quindi che gli era riservato, l'abbiamo visto. Quando si parla di ordine pubblico bisogna vedere quando inizia ad andare veramente in crisi. Il momento chiaramente culminante è in cui l'ordine pubblico va fortemente in crisi, è quello successivo allo schieramento su via Tolemaide. Schieramento su via Tolemaide di cui abbiamo anche qui fortunatamente molte immagini. C'è un particolare abbastanza interessante, cioè fino alla partenza materiale della carica, a mio giudizio, la situazione non era ancora definitivamente compromessa. Mondelli doveva passare attraverso il tunnel, il corteo era assolutamente fermo, che ne dica ad esempio il povero, dico povero Saccardi perché ha avuto 5 giorni di lesioni e prolungati poi di altri 10, Saccardi anche lui nel suo piccolo fa la sua falsa testimonianza, perché viene a raccontarci che sulla destra, il viale che costeggia la cavalcavia, c'era un gruppo di manifestanti che arrivava con delle recinzioni in plexiglass, con le rotelle, quindi diciamo loro avanzavano e con loro avanzava questa protezione. Quando arrivarono nel posto dove ci eravamo stazionando, ci arrivarono quasi addosso, noi rompemmo questo blocco e la folla fu dispersa. Saccardi dice che tutto